Milan News in podcast.
Amici di Milanisti Podcast, ben ritrovati. Ciao Luca.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Luca, nell'ultima puntata ci siamo lasciati con lo scudetto meraviglioso dell'88, il duello con il Napoli, l'esodo da Como a San Siro. Si entra nella prima campagna di Coppa dei Campioni del Milan, targato Silvio Berlusconi, ed è un'estate particolare, no? Perché il Milan vive in quell'estate dell'88 un grande dualismo tra Borghi e Rijkaard. Da un lato c'è Berlusconi con questo innamoramento per Borghi assoluto, e dall'altra parte c'è Arrigo Sacchi con Ariedo Braida e Adriano Galliani che invece spingono per Frankie Rijkaard. Com'è quel momento? Perché è leggenda.
È leggenda, che arrivano tutti e due, perché Borghi era già praticamente del Milan, per Rijkaard c'è invece quel famosissimo blitz a Lisbona dove Ariedo e Galliani vengono assediati dai tifosi che non ne vogliono la cessione. Avevamo parlato di quella famosa cena a Guion con il referendum, come il sondaggio tra tutti i presenti, e tutti avevano usato Borghi per ringraziarsi il presidente Berlusconi. Borghi è stato, Claudio, uno dei più grandi giocatori che io ho visto nella mia vita, ma non era un giocatore, non era un calciatore, era un giocoliere, era uno che giocava a pallone come un fenomeno assoluto. Ma noi diventiamo molto amici perché lui arriva qui, che ha 19 anni, eccetera. Allora, arriva a cavallo dell'estate dell'anno prima. Andiamo a San Siro a fare il servizio fotografico con Gianni Buzzi, che era il fotografo del Milan, che è stato per 30 anni a San Siro. Mentre andiamo a San Siro, ci accorgiamo che avevamo la maglia, il calzoncino, non avevamo le scarpe. E quindi ci siamo fermati a prendere le scarpe che ho dato in un negozio di Piazza De Angeli per fare le fotografie. E siamo entrati in simpatia. Io avevo 30 anni, lui 20, e quindi in quell'estate lì avevo un paio di amici argentini in Italia, me lo sono portato, un paio di feste in terrazza, eccetera. Quindi siamo entrati molto in confidenza. E un giorno lui mi raccontò, dopo un paio d'anni, lui era un fenomeno da bambino e non viveva in una, non era figlio di genitori particolarmente abbienti o di una famiglia, anzi tutt'altro. I parenti hanno capito che avevano in mano un fenomeno, perché lui era veramente un fenomeno palla al piede, no? E l'hanno costretto a fare il calciatore. Ma lui mi ha detto: io quando ho scoperto degli allenamenti, dei ritiri, dei sacrifici, dell'alimentazione, non mi è passato per l'anticamera della testa, soldi o non soldi. Poi sai, in Argentina Spionus, l'allenamento, lui era più bravo, lasciavano fare, giocavano. Però in Europa, al Milan, così non era proprio il suo. Claudio mangiava e beveva con grande generosità, e infatti poi quando ha smesso si è visto immediatamente.
Diciamo che è lievitato.
È lievitato, ma era forzato al calcio. È stato un, e quindi grazie al cielo poi il Milan ha dirottato su Rijkaard, che invece è stato uno, secondo me, dei più grandi centrocampisti che io ho visto nella mia vita.
Lì Ariedo Braida con Leandro Cantamessa sono a Lisbona e vengono assediati dagli ultras dello Sporting.
Italiani,
c'era anche, forse sì, sì. E diciamo tutto il gruppo dirigenziale del Milan viene assediato dentro la sede dello Sporting dai tifosi, che apprendono della presenza del Milan dalla televisione, e parte una diretta televisiva dove si vedono queste situazioni. La scena epica, il blitz dei tifosi nell'ufficio, Braida che mette il contratto di Rijkaard nelle mutande e scappano sull'aereo privato di Berlusconi.
È un episodio, un aneddoto che testimonia come quando il Milan voleva fare una cosa la faceva, non c'è niente da fare. Il Milan di Berlusconi, posso raccontarti, il primo fu Donadoni, che era promesso alla Juventus, invece il Milan lo prese. Il secondo fu Gullit, che era promesso a mezza Europa. E poi il caso più eclatante rimane quello di Ancelotti, che stava praticamente per firmare per il Parma, e invece la mattina all'alba, dopo che il Milan ha perso a Torino, partono alle 5, Braida e Galliani vanno a Felegara e lo convincono a portare il Milan. Quando il Milan decideva di fare una cosa la faceva.
Tra l'altro Ancelotti con le grandi remore di Berlusconi che chiese sullo stato di salute, no? E Sacchi disse: meglio un giocatore con il ginocchio
Sì,
col
anche
20% in meno, ma col 100% della testa
sì.
focalizzato sul
E
progetto.
secondo me qualche piccola remora ce l'aveva anche su Ancelotti allenatore in quel momento, no? Perché sa che, scusa, Berlusconi seguiva con attenzione tutti, in quel momento era immerso nel calcio e sapeva che il percorso di Ancelotti era stato un po' contraddittorio. Lui pronti via, dopo aver fatto il secondo di sacco in nazionale, vince il campionato con la Reggiana. In Serie B fa delle ottime cose a Parma, ma non bene a Torino, dove era invisa da molta parte della tifoseria. E quindi non è che fosse proprio l'uomo di Berlusconi, ma Berlusconi si fidava di Galliani e quindi gli dice: no, no, l'uomo lo vado a prendere, e ha avuto ragione.
Luca, stagione 88-89 è quella dove si aprono, diciamo, ulteriormente gli slot per il terzo straniero e il Milan, c'è anche una copertina, un servizio di Forza Milan bellissimo con i tre olandesi che si presentano a Milanello e vanno a comporre, insieme al Grenoli, credo il terzetto più famoso della storia
Sì,
del
certamente.
Milan. È un Milan che in quell'anno ha lo scudetto sul petto, ma sembra che le attenzioni siano focalizzate sulla Coppa dei Campioni, perché la mission di Berlusconi in quella famosa intervista manifesto dell'86 disse: noi vogliamo essere campioni in Italia, in Europa e nel mondo, e tutti quanti pensavano che fosse un matto, no? Anche quando fece il discorso al Castello.
Tu pensa che all'arena.
All'Arena, sì, giusto.
Tu pensa che poi i nostri amici possono verificare la statistica, ma non mi sbaglio perché è un numero che ho in testa da 30 anni. Insieme, Rijkaard, Gullit e Van Basten hanno giocato 62 partite, quindi neanche così tante. Va detto che all'epoca c'erano 16 squadre, quindi il campionato durava 30 domeniche, la Coppa dei Campioni non era ancora Champions, quindi tu se arrivavi in finale ne giocavi 10, erano 40 all'anno, però il Milan faceva la Supercoppa, l'Intercontinentale, loro insieme hanno giocato 62 partite, però ne bastavano due alla volta per vincere le partite, perché è stato fuori a lungo Gullit, è stato fuori a lungo Van Basten per 2 volte e il più integro alla fine è stato Rijkaard, no? Però poi dopo Gullit va via, eccetera, quindi il trio, ma hai ragione tu, dopo il Grenolin il Milan è stato assolutamente il trio più leggendario, forse anche più leggendario perché erano tre olandesi, perché avevano vinto le coppe internazionali che all'epoca del Grenolin non c'erano, perché tutti hanno potuto vederli a livello mondiale, il Grenolin se lo ricordano i milanesi e basta, e quindi però insomma storia di terzetti grandiosi.
Terzetti, parlavi giustamente di una
Una
situazione.
volta io andai da Lidl e gli chiesi c'era il Magica Maradona Giordano Careca, che era un trio fortissimo del Napoli, che diede lo scudetto al Napoli. Allora l'intervista si basava proprio, siccome il Grenoli erano Gren, Nordahl e Lidl, e si basava su questo dogma. Allora gli chiesi: qual è stato secondo lei il trio d'attacco più forte di tutti i tempi? E lui prontamente mi rispose: Charles Martino Praest della Juventus. E io gli risposi: io ero proprio ragazzo, gli dissi: pensavo mi avrebbe detto il Grenoli, Gren Nordahl Lidl. E lui non mi disse: no, lei mi ha chiesto il trio d'attacco, noi tre eravamo fortissimi in tutto il campo.
Quello sì. E a proposito di assenze, situazioni, il Milan parte forte in quella Coppa dei Campioni, 5-2 al Vitoccia a San
Prima
Siro, calcio
lo
champagne.
0-2 a Sofia, che è la prima grande trasferta. Arriva Berlusconi il giorno della partita, nell'albergo di Sofia. Sofia era ancora in una Bulgaria molto arretrata. A me è rimasto sempre impresso che uscimmo a fare alle 5 del pomeriggio una passeggiata con alcuni colleghi. Già cominciava a diventare scuro. E la gente nelle biblioteche, nei negozi, si avvicinava alle vetrine per poter guardare perché non c'era la luce dentro. Quindi per leggere, per guardare i prezzi, ce ne andavano verso le vetrine. All'hotel dove eravamo non potevano entrare i bulgari, era un hotel internazionale, E alla fine della partita Berlusconi si fece intervistare sugli spalti. Lo stadio del Vitoccia era molto piccolo, quindi andammo tutti a raccogliere le battute lì al fischio finale. Lui disse: abbiamo cominciato a prendere l'Europa per la gonnella, la famosa frase. E da lì poi sì, c'è stato tutto il percorso che conosciamo bene con la Stella Rossa, il Real Madrid, eccetera. Insomma, è stato un cammino epocale.
Quella Stella Rossa lì era una super squadra, no? Perché comunque la Jugo in quel momento, perché eravamo ancora sotto l'egida della Jugoslavia come territori balcanici, era una squadra ricchissima di talento, fortissima, che poi avrebbe vinto la Coppa dei Campioni a Bari contro il Marsiglia 3 anni dopo, però la struttura era estremamente forte. La gara di andata si gioca a San Siro e la Jugoslavia, la squadra jugoslava, la Stella Rossa, fa capire subito che non sarà una passeggiata. Segna Stojkovic, scusate.
Stojkovic, che era un grande talento, poi sarebbe venuto in Italia al Verona, molto amico di Gianni Bucci perché gli aveva fatto dei servizi insieme con Savicevic quando ancora giocavano lì. Ma Sacchi lo sapeva e l'aveva detto: attenzione, infatti, squadra rognosa, squadra fisica, ma anche tecnica, molto ben organizzata, e quindi è faticoso. Il Milan pareggia a fatica con Virdis, non è il solito Milan arrembante, irruente che conosciamo. Poi c'è il ritorno, che è la partita più incredibile della storia del Milan, insieme a quella con Liverpool a Istanbul. È l'altra partita biblica della storia del Milan di Berlusconi, perché io ero a Belgrado. Il Milan gioca senza Gullit, perché Gullit non era al 100%, e la partita è complicata in uno stadio da 100.000 persone che si chiamava Maracana, o Maracanà, perché loro lì lo chiamavano Maracanà familiarmente, anche se si chiamava comunque 100.000 persone. È uno di quegli stadi che da fuori sembra uno stadio di provincia perché ha solo un paio di piani, poi quando entri, essendo scavato nel terreno, era veramente enorme.
No, questo anello clamoroso, cioè quando entri a questo
Sì,
impatto,
enorme.
e poi c'è questo tunnel degli spogliatoi che è leggendario, che già quello incuteva un po' di
Incuteva
timore agli
timore, sì.
avversari.
Mi ricorderò tutta la vita una partita a carte tra Sandro Ciotti e Bruno Pizzu nella cabina prima dell'inizio della partita. E poi inizia questa partita dove il Milan fa onestamente fatica, non riesce a creare, e a un certo punto va sotto. E poi questa cosa io non l'ho mai vista, non la vedrò mai più nella mia vita. Non succedeva a Belgrado da 30 o 40 anni. A un certo punto lo stadio comincia come se entrasse latte, no? Sei in una scena al rallentatore, si riempie lo stadio di latte, perché vedevi questo fumo bianco che entrava, e nel giro di pochi minuti non si vede più niente, la nebbia cancella tutto.
E lì parte, diciamo, una sorta di masterclass
Eh
della
sì, perché
dirigenza
la par
milanista.
partita viene interrotta. Non c'era all'epoca la regola che si sarebbe ricominciato dal minuto, si rifaceva la partita il giorno dopo. Allora Taveggia concorda con Sacchi: ce la dobbiamo assolutamente recuperare Gullit, dobbiamo recuperare Gullit. E fa arrivare, io non so in quale modo, non lo so ancora oggi, Trost
Amsterdam
da Amsterdam.
col volo privato di
E
Berlusconi.
beh, ma c'era la nebbia. Ma evidentemente fuori l'aeroporto era pulito, c'era solo lo stadio, la nebbia, perché lui arriva. Io quella notte lì dormo nell'hotel del Milan, perché che cosa succede adesso dopo tanti anni facendo incacciare al Germano Bovolenta della Gazzetta dello Sport, Franco Ordine, Granello, lo posso dire. E i miei colleghi erano tutti preoccupati perché non so che cosa ci fosse a Belgrado, ma loro avevano programmato come tutti la partenza il giovedì pomeriggio, avevano chiamato i giornali e le redazioni per prenotare anche il giovedì sera. Non c'era posto negli alberghi, non c'era posto negli alberghi. Allora, Taveggia, siccome io lavoravo a Forza Milan e per Mediaset con Gianni Buzzi, mi ha detto: voi piazzatevi da noi già da stanotte, così domani rimanete lì. E quindi io mi sono visto Gullit che faceva gli allunghi nel corridoio
Corridoi.
dell'hotel e questa vigilia così complicata, no? E poi il giorno dopo si rigioca.
Però io ti devo chiedere una cosa, perché durante l'epoca del Covid su Milan News abbiamo avuto questa intervista lunghissima con Paolo Taveggia, e lui racconta che credo insieme a Ramaccioni, dopo aver sistemato tutte le ultime cose con la UEFA, per anche per trovare le lavanderie per le maglie, per farle asciugare, escono dall'hotel della squadra e vanno in e chiedono un pub, comunque un posto dove poter andarsi a svagare un attimo, e in questo locale arriva l'arbitro Paoli insieme agli assistenti, accompagnati da un dirigente della Stella Rossa ed alcune signorine. Taveggi e Paoli si guardano come per dire: occhio che ti ho visto.
Paoli l'arbitro.
L'arbitro Paoli, che è quello che sospende la partita, con la Stella Rossa, che diciamo all'epoca questi metodi, soprattutto in certi paesi, non erano così desueti. Tu dov'eri?
Ma
O te ne
io
sei accorto? Ce ne hai avuto notizia poi di
non ho
questo
avuto
incontro?
notizie, io non credo che, io credo che sia stata la sera del martedì,
Sì,
non, del
quando la sera della
no,
sospensione.
non credo che sia stata, secondo me la sera del martedì, o non ricordo bene Paolo, perché la sera della sospensione, tu fai conto a fare una roba e l'altra, rientri in albergo alle 11, Taveggia è impegnatissimo per la storia di trotti, aerei, alberghi, gullet, eccetera, e non esce all'una di notte per andare al pub. Io mi ricordo abbastanza bene che era il martedì sera, perché sarà stata la ricerca di un pub. In realtà siamo finiti in un altro locale, molto più allegro del pub,
Eh sì,
che era una discoteca. C'erano
avevo
anche il
edulcorato.
povero De Zan di Publitalia e altre persone. E comunque, al di là del momento, non è servito granché intimorire Paoli, perché il giorno dopo, quando si rifà la partita, lui non convalida un gol col pallone entrato in porta
Clamoroso.
di un metro.
Van
Sì.
Basten.
Questa cosa con l'arbitro accadde poi anche dopo, in un'altra occasione a Brema, col Werder Brema, con l'arbitro della partita, che era un arbitro che non aveva visto la palla dentro, su testa di Rijkaard, Assotti, su calcio d'angolo, la palla era entrata. Questa è una convalida
Facciamo 0-0.
il Milan fa 0-0, poi passa al ritorno. E comunque sì, è un aneddoto anche quello. Io ho vissuto molte cene con gli arbitri che venivano ad arbitrare a Milano la Champions, perché prima Cesare Cadeo, poi lo stesso Taveggia facevano un po' da accompagnatori, no? E Paolo mi voleva sempre per compagnia, lei, no? E ti posso garantire che in tanti anni non eravamo a cena e li portavamo in albergo. Non c'era mai. Sì, io con Taveggia,
Sì, no, dico voi, da altre
sì, da
parti.
altre parti no, li
Senti,
facevano divertire. Sì.
Luca, quello è un pomeriggio, perché si rigioca di pomeriggio. Tra l'altro, Taveggia e tutto il Milan si prodigano anche per i tifosi che dovevano rientrare la
Certo,
mattina del giorno
certo.
dopo, e invece era pericolosissimo lasciare. Per quanto fossero gran parte, fosse brigate, commandos, tifoseria organizzata, comunque dei tifosi del Milan in netta minoranza in mezzo a Belgrado in quella situazione. È un pomeriggio drammatico, sportivamente e anche emotivamente, perché a un certo punto una gomitata spacca la mandibola a Roberto Donadoni e lui sviene, rischia la vita.
Rischia la vita, lui perde i sensi, viene rianimato da Tavana, che ha la prontezza di tirargli fuori la lingua, la cosa rischia veramente la vita. Il giovedì poi, quando rientriamo a Milano, il pomeriggio andiamo a trovarlo in una clinica di Milano che non mi ricordo quale fosse. Fu un momento di grande spavento. Oltre a questo spavento, che poi invece è brillantemente superato, e Roberto vive una vita molto salutare. L'altro grande spavento è quando la partita è collosa come quella di San Siro, è complicata, è difficile, è sofferta, viene annullato questo gol con la palla dentro di mezzo metro, forse anche di più, più di Montari, mettiamola
Sì,
così, più di
assolutamente.
Montari. E quando arrivi in tribuna, nella cabina dove io sto vedendo la partita, vicino a me c'è Pietro Paolo Virdis, che, essendo stato espulso la sera prima, il
Esatto.
giorno dopo non può giocare. Arriva la lista dei rigoristi, perché viene comunicata anche alla stampa prima che batte nel trambusto dal fischio finale. E io vedo che il sesto rigorista, se non
Il
sbaglio, no, il
quinto.
quinto
Quinto.
rigorista è Costacurta. Io, che non avevo ancora molta
Che
confidenza,
poi
no?
diventa Cappellini.
Non quella confidenza lì, sì, però quando vedo la lista, guardo Pietro e dico: Costacurta, piede di gesso, E Virgil mi dice: no, guarda che lui i rigori li batte benissimo, quando li batte in allenamento non ne sbaglia uno. Io ho raccontato questo episodio ai miei colleghi durante l'intercontinentale che va a finire i rigori con Ancelotti
col Boca
del
2003.
Quando va Costa Curta al dischetto, sono i miei colleghi della redazione, perché io lì non c'ero, lì ero in redazione perché facevamo controcampo e quindi sì, Devo seguire lì per fare il numero speciale. Costa Curta si avvia al dischetto, io mi giro con l'aria di quello che sa e dico: guardate che lui è bravissimo, e racconto questo episodio di Virdis.
Tanto la scena epica
di
quell'errore è che sotto compare la sovraimpressione, perché durante quella partita arriva la notizia dell'arresto di Saddam Hussein, che avevano trovato Saddam, quindi, e quello diventa una sorta di primordiale meme, perché dicono: sotto la buca di Costa Curta hanno trovato Saddam. Però in quella lista dei rigoristi che vi danno in via preventiva, poi Sacchi la cambia di nuovo, perché entra Cappellini al 115esimo per Mannari, e il quinto doveva tirarlo Cappellini. Rijkaard, che era il sesto, mentre Cappellini sta andando, gli fa il gesto con la mano e gli fa: ragazzo, vado io, tira, segna, il Milan passa con Giovanni Galli che ne para due. Rijkaard racconterà dopo che disse: io sono Frankie Rijkaard, quindi io vi posso mettere sulle spalle il peso di un eventuale errore. Se fosse andato Cappellini e avesse sbagliato, sarebbe finita la sua carriera. Però il viaggio di ritorno, Luca, da quella partita ha dato la sensazione che poteva essere veramente la volta buona? La sensazione che potesse essere invece di aver scollinato una tappa fondamentale?
C'era la sensazione di aver scollinato una tappa fondamentale, di aver superato un ostacolo molto complicato e molto difficile, però oggettivamente in due partite e mezza abbondanti la Stella Rossa ha messo in difficoltà il Milan, come a memoria non mi ricordo un'altra squadra del ciclo di Sacchi che per tre volte ha messo così in difficoltà.
Forse il Marsiglia quando...
Ma quella è una finale.
No,
ma
no, la...
Al ritorno, sì, però lì eravamo già in parabola discendente. Qui sono state praticamente tre partite,
certo,
no? Ed è molto complicato, sì, in finale, per carità, c'è stato il Marsiglia, l'Ajax di Eriksson, il National Medellin di Maturana nell'89 a Tokyo, nella partita secca, tante, il Milan ha perso ad Ascoli e a Cremona in campionato con Sacchi, quindi nei 90 minuti sì, no, ma io dico, con tre partite così ristrette nel giro di 15 giorni,
sì,
una squadra che non ha praticamente, ha impedito al Milan di fare, anche se era un Milan agli albori, però si cominciavano già a vedere delle cose di Sacchi, ma era troppo presto per delle cose di Sacchi a livello di internazionale, perché l'anno prima il Milan in Coppa UEFA era stato in ballo solo nel primo e nel secondo turno, perché era andato fuori con lo Spagnolo. E quindi no, era un'alba, ma non era ancora giorno.
Luca, scollinato il Werder Brema, anche lì un doppio confronto estremamente stropicciato, difficile, contro un avversario tosto, si arriva alla resa dei conti di un certo tipo, perché il Milan sfida il Real Madrid nella semifinale doppia, anche in quel caso, si va al Santiago Bernabeu e, a detta di molti, va in scena una delle recite più belle dal punto di vista stilistico del gioco di Arrigo Sacchi, con la squadra arbitrale che fa dei disastri assoluti. Però quella volta lì, cioè lì com'è stato? È stato un Santiago Bernabeu che non era, diciamo, proprio civilissimo come era oggi.
No, era caldissimo, mi ricordo le manganellate della polizia e i tifosi, perché fra i tifosi che erano sbarcati in aeroporto il giorno della partita c'era anche mia sorella.
Sì.
Erano tutti in piccionaia là in un angolo della curva alta, sopra la porta dove poi avrebbe pareggiato il Milan. È una lezione di calcio sotto tutti i punti di vista, ma il Real Madrid ha un'esperienza infinitamente più ampia rispetto a quella dei rossoneri. Il Real Madrid ha una storia recente in quel periodo lì infinitamente più intensa, quindi se la cava di mestiere, va in vantaggio.
È Real Madrid della quinta del buitre.
Sì, va in vantaggio, però con Hugo Sanchez, con Hugo Sanchez che fa la sua bella capriola, ma il Milan domina. Avrebbe pareggiato prima con un gol assolutamente regolare, ma l'arbitro e il guardalini annullano. E poi pareggia con quel colpo di testa di Van Basten che dalla traversa va sulla schiena di Buio e finisce in porta. Il giorno dopo Marca, che è il giornale smaccatamente pro Real, titola Empate y gracias, pari e grazie, che è finita a pari.
Esatto.
Cioè, l'aneddoto più incredibile però noi lo apprendiamo nella notte a cena, perché raccontano, lo raccontava qualcuno che era vicinissimo a Berlusconi, che era stato con Berlusconi e poi ce l'aggiunge, che alla fine della partita, nonostante un trionfo estetico del Milan, Sacchi è furibondo, Sacchi è fuori dalla grazia di Dio. E quando Berlusconi, tutto tronfio, entra negli spogliatoi per complimentarsi dell'1-1, ma per la prestazione della squadra, viene quasi aggredito da Sacchi, che dice: io l'anno prossimo Gullit e Van Basten non li voglio più, perché stasera non hanno fatto questo, non hanno fatto quello, non hanno fatto questo, non hanno fatto quell'altro. E Berlusconi, che aveva una capacità molto superiore alla nostra di metabolizzare, gli dà una pacca sulle spalle e dice: ne parliamo poi con domani. Ma io, l'ultimo aneddoto di questa partita è che il giorno dopo tu hai vissuto un trionfo personale, perché hai fatto giocare il Milan a Madrid come nessuno in quell'epoca riusciva a giocare su quel...
Era quasi un atto di lesa maestà quello che aveva fatto il Milan.
Esattamente.
No? Schiaffo al re.
E la gente se n'era accorta, e la stampa pure. Arriviamo a Milano stravolti dalla stanchezza, la tensione, lo stress, eccetera. Io vado con la navetta a Milanello con Sacchi, perché siamo gli unici due che hanno la macchina lì, gli altri se l'hanno fatto venire a prendere, si erano organizzati, insomma io e lui andiamo a Milanello. Allora lei mi dice: mi puoi portare tu a casa con la macchina da Milanello, perché poi mentre andavo lì io non si era dimenticato il cambio, insomma non mi ricordo, mi chiede di aspettarlo e di portarlo a Milano. Arriviamo lì, sono le 2 del pomeriggio, le 2:30, non mi ricordo, c'è Visci di allenatore della Primavera, e la Primavera sta giocando una partitella, gioca alle 3 del pomeriggio la partitella. Sacchi si avvicina al campo, dietro a quello centrale, comincia a guardare, a un certo punto si siede e comincia a guidare la partita dalla panchina, un'ora e mezzo, e vai dietro, spostati lì. Visci lì non dice poverino, non dice.
No.
Ma non era una forma irrispettosa, C'era una certa simbiosi, anche c'era molta referenza. Il giorno dopo Real Madrid Milan, è incredibile. Sì, sì. Siamo andati via alle 6 di sera, ovviamente.
Ovviamente. Insomma, Luca, dopo questa scena di Sacchi che allena la Primavera, che diciamo si prende...
Dopo aver cacciato via Van Basten e Gullit.
Esatto, così, ok. Arriva la gara di ritorno, il 18 aprile del 1989, San Siro ribolle, tra l'altro... c'è un momento molto toccante, perché sono le ore successive alla strage, i giorni successivi alla strage di Hillsborough, dove perdono la vita tantissimi tifosi del Liverpool, sì. E la curva sud intona You'll Never Walk, sì, Alone. Credo di aver letto che anche voi in redazione a Forza Milan abbiate ricevuto delle lettere, o comunque
no,
la sede anche del Milan, tante lettere di ringraziamento.
Sui telegiornali in Inghilterra, quella cosa lì, quel coro We'll Never Walk Alone, va sui telegiornali, la BBC eccetera, e quindi ha una grande eco sulla stampa inglese, ed ecco perché le due volte che il Milan e il Liverpool si sono incontrate nella finale, nelle due famose finali di Istanbul e Atene, in giro per la città, sia Istanbul che Atene. Istanbul era enorme, ma Atene, io ero in mezzo a tanti tifosi al pomeriggio, che avevamo girato ad Atene con mia sorella e altra gente. Cioè, sulle metropolitane, sui mezzi, per strada, si mischiavano, si salutavano, si facevano le foto, le due tifoserie, c'è un legame molto profondo.
Tra l'altro un gesto che andava, mi verrebbe da dire, quasi in controtendenza con quello che era il periodo storico, perché erano comunque passati 4 anni dalla strage dell'Eisel, dove i tifosi del Liverpool...
Ma poi c'era che i tifosi del Liverpool erano tra gli hooligan più malfamati,
esatto,
come nomea. Avevano una brutta fama loro in particolare, però grazie a Dio non succede nulla lì, non è mai successo nulla nelle due occasioni, e siamo, insomma, dopo questa, la celebrazione della curva sud di San Siro che canta il Never Walk Alone, inizia la partita. Il Real Madrid è Real Madrid, ha dei giocatori di esperienza, ha quelli che Carlo Ancelotti chiamava i Doberman di centrocampo, giocatori molto importanti, e non c'è partita. Io ho rivisto gli highlights e la partita intera un paio d'anni fa. Gli highlights di recente, ci sono un paio di occasioni del Real Madrid che per un po' sta in partita, sai, non è che non c'è, però piano piano il Milan comincia a triturare, va in vantaggio con Carlo Ancelotti con un tiro strepitoso da 30 metri. Carlo ce l'aveva quel tiro lì, ma non segnava tantissimi gol nella stagione e ha trovato il momento più importante, segnano tutti i più forti,
sì.
Segna Raica, segna Gulli, segna Van Basten e segna Donnarumma,
sì.
E questo ti dice che cos'è quella partita che spazza via, spazza letteralmente via il Real Madrid.
Con Leo Bennacher che negli spogliatoi è quasi sotto shock alla fine, sì, della partita, con Berlusconi che va comunque a stringergli la mano e lui quasi non lo riconosce.
Era veramente in trance agonistica. Sì. Sì.
Si arriva alla data del 24 maggio 1989, che è una delle date scolpite nelle sacre tavole della storia del Milan, ovvero la finale di Barcellona contro la Steaua di Bucarest. È un momento comunque geopolitico complesso nell'est dell'Europa, perché c'è ancora il regime di Ceausescu che blocca sostanzialmente l'esodo dei tifosi della Steaua verso Barcellona, e lì Paolo Daveggia fa man bassa della disponibilità che la UEFA aveva messo dei biglietti della Steaua a Bucarest. Arrivate in una Barcellona estremamente milanista, perché non solo c'è l'invasione di almeno 150 milanisti, poi 90.000 entreranno allo stadio, gli altri resteranno fuori, ma c'è la Barcellona che ringrazia il Milan per aver umiliato il Real Madrid.
Sì.
Che, come sono stati quei giorni, quell'avvicinamento alla partita?
Sono giorni indimenticabili. Sai, noi vivevamo lavorando dalla mattina alla sera, però in questo modo assorbi. Andavamo in giro per le Ramblas a intervistare i tifosi, cercavamo il camper che sapevamo essere arrivato con dentro Abatantuono, Mauro Di Francesco, Conti, eccetera. Allora dovevamo fare gli allenamenti delle due squadre, quindi arrivava sera che eravamo veramente stanche. Io come al solito avevo anche in arrivo mia sorella col traghetto, perché hanno fatto i traghetti anche da Genova, di un casino pazzesco.
Da Genova, no?
Ore e ore, sì. E quindi erano state, poi c'era, il Milan aveva ringraziato a modo suo il Barcellona e la Steaua, perché la Steaua sapeva benissimo che non poteva vendere più di un certo numero di biglietti, perché i suoi tifosi non si potevano permettere il viaggio e il costo. Però in cambio della man bassa di cui hai parlato tu, di cui il Milan andò a visitare il centro della Steaua, i centri di allenamento, c'era stato non proprio un gemellaggio ma uno scambio di piacere. Il Milan aveva fornito delle mute per gli allenamenti delle squadre giovanili, insomma c'era stato un fair play molto importante, il che non toglie che ci fosse un po' di inquietudine, perché la Steaua era un'altra squadra che in quel momento aveva un lignaggio diverso, aveva un'esperienza diversa. È chiaro che il Milan era quotato, aveva battuto 5-0, aveva quel cammino lì, però la partita, nella vigilia mi ricordo, era molto equilibrata, molto equilibrata. Ci fu quel famoso palo di Gullit, per cui Berlusconi alla fine disse, l'ho preso come un segno premonitore, perché dice, beh, invece no, tanti dicerà, se parte così prendi il palo, invece lì non c'è veramente la partita.
Lo raccontiamo un aneddoto legato alla trasmissione di quella partita, perché in quei giorni c'era lo sciopero degli operatori televisivi,
sì,
e la RAI, che aveva i diritti della Coppa dei Campioni, tramite una trattativa sindacale riuscì a entrare in contatto comunque con la TV spagnola, perché non poteva non mandare in diretta la finale della Coppa, certo, dei Campioni, e alla fine Bruno Pizzul riuscì a firmare con la sua voce questo trionfo storico. Premiazione in campo, tutti si festeggia, sono le 3 di notte.
E io e Marco Francioso abbiamo il compito di intervistare Silvio Berlusconi, quindi per dire...
A cena? Cioè nella sala della cena?
Quando ci avrebbe concesso, okay, l'intervista, non sapevamo. Però lì c'è tutto il rituale al campo. Poi c'è il ritorno in albergo, noi andiamo in albergo che è un caos, l'albergo della squadra, tra amici, parenti, infiltrati, feste, caos, eccetera. E noi, Guido Susini, non c'era, sapeva, eravamo solo io e Marco Francioso, noi eravamo della stessa famiglia, Fininvest all'epoca, Però lui doveva farla per Canale 5, io per Italia 1. Perché questo? Perché lui era, Marco era il giornalista di più antica firma del gruppo Fininvest, era stato il primo giornalista dopo Muttafava e lo stesso Fusini a far parte della redazione e quindi andava su Canale 5. Io su Italia 1 perché Italia 1 aveva tutte le produzioni sportive poi, no? Allora, morale della favola, ci mettiamo d'accordo, siamo amicissimi dal primo giorno di Mediaset, e ci facciamo due domande a testa. Ne fai una tu, poi una tu e una io, perché se ne fai due tu, poi mi dice, magari con me è più stanco, insomma, la concordiamo. Non c'era bisogno di far sapere a Berlusconi, perché Guido Susini dice, voi state qua, quando è pronto ve lo dico io. E Guido non è uno che ti mollava lì, ti portava da bere, da mangiare, ti faceva sedere al tavolo, dice aspettate, adesso aspettate, no, ce lo porta alle 3 per farla breve. È bastato fare una domanda per uno. Ha fatto Marco la prima, io la mia, ha parlato 45 minuti e quindi poi dopo ci siamo guardati e Marco, va bene così, sì, va
Ah, ti
bene.
porta a casa la
Lui
palla.
raccontò questo aneddoto, adesso faccio un po' di imitazione di Berlusconi perché è una frase che mi aveva veramente divertito nella sostanza. E disse, quando siamo arrivati al Camp Nou, lui era sul pullman con la squadra. Dentro lo stadio siamo passati vicino alla cappella del Dio degli eserciti. E io dissi, io ho detto, se sei veramente il dio degli eserciti, cioè tu pensa come se sei veramente una cappella dedicata, vinciamo noi, perché siamo cattolici occidentali e quei signori là, con la mano ho detto, quei signori là no, e quindi vinciamo noi. E questo è stato poi il loop di quell'intervista lì, che era durata. Quindi abbiamo fatto festa, alle 4 stravolti siamo andati all'albergo, il giorno dopo c'era la partenza, dovevamo stare a scendere per primi, fare le foto da discesa della squadra, cioè era un lavoro,
Certo,
era un lavoro.
assolutamente. E tra l'altro poi c'è anche questo aneddoto di Franco Baresi sul pullman della squadra che va verso il Camp Nou in mezzo a queste ali di folla di tifosi del Milan che, se non sbaglio, lui era seduto nei primi posti davanti, si gira e fa, ma se perdiamo che glielo dice
Eh
a
sì,
questi
chi glielo
qua?
dice questi qua, che quella sia una bella frase. C'è sempre anche molto taveggia, perché lui va immediatamente in campo al fischio finale per organizzare chi prende la coppa, chi sale, portano in trionfo Berlusconi, quasi oscura Sacchi, che si vede poco. L'aneddoto mio di quei 90 minuti è che io vedo la partita a fianco a Vittorio Feltri. Perché io fino a 5 o 6 anni prima avevo lavorato in Cronaca Nera a Bergamo Oggi e con Vittorio Feltri direttore. Lui era un amante del calcio, noi andavamo spesso il sabato con Savio Iacobelli e lui a vedere la Virecci, l'Alzano
Crescita,
Virecci.
certo.
Sì, però si siede e dice: Dai, vieni qua, siediti qua in Bergamasco, così mi spieghi un po' di robe. Devi sempre ricordargli che in quel periodo lì. Le tribune stampa, per quanto arrivassero giornalisti da tutto il mondo, eccetera, non erano come adesso, non c'erano le radio private, le televisioni
Certo, i
private,
siti,
c'era la
appunto.
RAI e Fininvest non era in tribuna, l'operatore era in campo a fare le dedicate o
Certo.
dopo nelle mix per fare le interviste, eccetera. Quindi, e ci siamo seduti vicini, allora io mi chiedevo ogni tanto gli aneddoti di un giocatore, descrizioni di quell'altro per entrare un po' nel mondo, e quindi l'ho vista con lui molto volentieri. Un ricordo che ho nel cuore, stavo a vedere con lui che è stato il mio direttore 2 anni a Bergamo, mi ha fatto molto piacere, anche perché lui, questo stronzo, non mi faceva fare lo sport.
Ti mandava a fare la cronaca
La
nera.
cronaca nera, io la domenica facevo le cronache dell'Atalanta per una grazia alla televisione privata e a suo fratello, al
Sì.
fratello di Vittorio Feltri, che mi ha detto: Dai, fai l'Atalanta che ha presidenti questa nuova televisione, ho consigliato te.
Luca, grazie.
Grazie a tutte
Ripartiamo
e a tutti.
dall'Intercontinentale la prossima.
Assolutamente sempre.
Milan News in podcast.